Benvenuti al saggio live, anzi un saggio live un po' particolare questa sera, tranne qualche problemino con l'intro che però hanno sentito solo le persone che ci stanno ascoltando in diretta, perché è anche il saggio podcast puntata 57, quindi è un po' un mix. Ed è particolare anche perché in questa puntata non c'è con me il solito compare, ovvero Luca Zorzi, ma abbiamo due new entry proprio perché si tratta di un pre-evento e parleremo con le persone che poi saranno con noi nell'evento del 27 ottobre prossimo, ovvero giovedì. Allora, io sono Maurizio Natali di Saggiamente, come al solito, con me c'è Elio, ciao Elio.
Ciao Maurizio, buonasera a tutti gli utenti.
E anche Kiro di Mela Morsicata, che come dicevo sarà con noi anche nell'evento di giovedì. Ciao Kiro.
Ciao a tutti, ciao ragazzi.
Benvenuti ragazzi, allora ricordiamo brevemente come poterci contattare in questa diretta, perché come abbiamo fatto altre volte abbiamo visto che funziona molto bene anche l'interazione in tempo reale con voi grazie a Spreaker, la piattaforma che stiamo utilizzando da qualche tempo per il live, quindi potete direttamente dalla pagina di Spreaker della puntata andare a inserire dei commenti, oppure se avete già scaricato l'app Saggio Live avete la possibilità di farlo direttamente da lì, sia da iOS che da Android. Nel frattempo ci salutano Razziatore, ci saluta anche l'utente Elio, Elio che non è Elio quello che è qui con noi, a meno che Elio non...
In realtà sono io che...
Non ci credo.
Sto usando il mio vecchissimo profilo di Spreaker, non so perché è uscito questo.
Sì, perché ho letto Elio Auditore, dico sì, non è Elio.
No, in realtà sì, era quando ero il mimo minchia, altri tempi.
Ok, già cominciano a dirci che c'è l'audio basso per te Kiro, quindi vediamo se riesco ad aggiustarlo rapidamente spostando un po' lo slide verso application. Qui si fa tutto in tempo reale come è da rigore insomma nelle dirette. Allora, dicevamo, questa puntata è destinata ad un piccolo riepilogo prima della puntata del keynote di giovedì. Nel frattempo saluto anche Jacopo Reale che è qui su Spreaker, anche qui lui dice che ci sono un po' di problemucci come l'altra volta, ma veramente ragazzi questa storia non riesco a capirla perché veramente non se ne esce, abbiamo risolto l'altra volta, sto usando la stessa configurazione, ma evidentemente qualcosa non va, vediamo con queste ultime modifiche che ho appena fatto, poi ci farete sapere se va tutto meglio. Allora, la taglio qui perché questa intro è stata confusa e sterminata e andiamo a parlare delle cose serie. Allora, la prima cosa sicuramente su cui mi vorrei soffermare è che per questo evento Apple ha scomodato uno slogan, chiamiamolo così, un payoff come volete, per l'invito che ha un certo peso. Hanno scritto Hello Again, che ricorda il primo Hello che fu per il Macintosh del 1984, ma ricorda anche l'Hello Again che usò nel 1998 lo stesso Steve Jobs per presentare l'iMac, che poi è stato il primo prodotto insomma importante che ha riportato dopo il suo rientro in Apple. E poi, Kiro, ci stavamo interrogando prima con Elio, siccome ho letto da qualche parte che ha usato Steve Jobs lo stesso Hello Again anche nel 2008 per il MacBook Air, però non trovo riferimenti online. Tu di questa cosa hai qualche ricordo?
No, onestamente no. A me ricorda più la canzone di Adele, veramente.
Vabbè, allora questa del 2008 diciamo che la lasciamo un po' in sospeso, non so se effettivamente ci sarebbe da rivedersi tutto il keynote per vedere se davvero era stato utilizzato questo stesso slogan, ma in tutti i casi, a maggior ragione, se fosse stato utilizzato solo per Macintosh e iMac, viene da pensare che abbia un certo peso, come dicevo prima, questo slogan. Se lo tiri fuori vuol dire che mi porti anche un prodotto, non dico che deve essere proprio completamente nuovo, anche se i precedenti lo furono, però un prodotto davvero rivoluzionario. Però si pensa che al momento, Elio, questo prodotto dovrebbe essere il MacBook Pro, giusto?
Dovrebbe essere il MacBook Pro, c'è chi ha ipotizzato anche un restyling dell'iMac visto l'Hello Again, però sarà quasi sicuramente un MacBook Pro totalmente rivisto, ridisegnato, leggermente ridisegnato, nel senso comunque il form factor rimarrà più o meno sempre simile a quello odierno, molto più sottile, visto che dovrebbero essere poi adottate esclusivamente le connessioni USB-C o Thunderbolt 3, che hanno lo stesso identico connettore. Quindi oltre la Magic Toolbar, insomma, altre migliorie che sicuramente snoccioleremo adesso nel corso della chiacchierata. Però sì, dovrebbe essere un evento dedicato solamente ai portatili che peraltro non vengono aggiornati da un bel po', mi sembra dal 2012, se non erro.
Beh, sì, in realtà ci sono alcuni portatili che sono stati aggiornati anche dopo, però effettivamente la maggior parte di questi vanno ad avere problemi di anzianità, se così vogliamo dire. Kiro, ma questo MacBook Pro, tu so che ovviamente stai seguendo un pochino tutti gli aggiornamenti, quello che si mormora sui suoi contenuti e via dicendo, ma che cosa dovrebbe portare alla fine dei conti? Questa Magic Toolbar può essere sufficiente per dire questo è un prodotto che si merita, questo Hello Again?
Beh, la Magic Toolbar è sicuramente un passo avanti importante perché introduce la questione degli schermi OLED, che è stata ufficialmente introdotta all'interno del mondo Apple con l'Apple Watch. Quello che ci aspettiamo è un utilizzo sempre più intensivo di questa tecnologia, quindi è interessante vedere essenzialmente come funziona all'interno dei MacBook, perché poi probabilmente ce la ritroveremo con i prossimi iPhone l'anno prossimo. Io mi aspetterei, tra l'altro, oltre alla Magic Toolbar, di vedere anche finalmente l'introduzione del Touch ID all'interno di MacBook. Ovviamente poi bisogna vedere se portano avanti delle richieste dal basso che si effettuano da molti anni, vale a dire l'introduzione finalmente del vano delle micro SIM card all'interno dei MacBook. Tra l'altro, alcuni brevetti in merito sono stati anche visti negli anni precedenti, quindi potrebbe anche darsi che questa soluzione sia integrata poi.
Sì, il Touch ID in effetti pare proprio sia uno delle sorprese, diciamo, incorporate in questa Magic Toolbar, perché a quanto pare il tasto Power, che starebbe in alto a destra, dovrebbe includere anche tale funzione che ad oggi, diciamo, si può simulare in qualche modo con delle app tra Mac e smartphone, però insomma non è assolutamente l'ideale. Salutiamo anche altre persone che ci stanno ascoltando e sono sulla chat di Spreaker: Filippo, Andrea, Mattia, Jacopo. Insomma, un saluto a tutti quanti. Se avete domande, fateci sapere. Nel frattempo, penso di aver risolto il problema dell'audio. Vi ricordo che se ci state ascoltando nel podcast, fortunatamente non avrete questo problema perché andiamo con le registrazioni separate che avranno un volume più coerente. Insomma, questo Hello Again comunque sta facendo discutere, c'è poco da fare, anche perché l'invito ha tirato come al solito fuori un po' di inventiva e di interpretazioni, perché sapete che quando Apple manda l'invito, con il senno di poi si può sempre andare a ritrovare all'interno qualche indizio di quello che poi verrà presentato. Qualcuno dice che è un po' come leggere il fondo delle tazzine del caffè, però in effetti c'è anche un po' di verità in questa cosa. E una particolarità che avevo notato io, siccome molti si sono un po' soffermati sul discorso della mela colorata, però se voi andate a vedere la mela colorata praticamente c'è in tutti gli inviti Apple, se non è la mela è lo sfondo, comunque i colori ormai, Kiro, ci sono, mi pare da anni ormai in tutti gli inviti, forse giusto qualcuno, quello del 9 settembre del 2000 qualcosa, mi pare che fosse grigio, c'era 0909, però alla fine gli altri tutti colorati, no?
Sì, sono tutti stati tutti colorati, tra l'altro mi sarei meravigliato di vederlo in bianco e nero questo giro, perché se si parla di schermi OLED, se si buttano lì l'indiscrezione che poi questo schermo OLED in realtà è monocromatico, non penso che facciano questa
Immagini.
grande bella.
Eh già, sì, perché c'è anche questo discorso degli schermi OLED che potrebbe essere solo sul discorso di questa toolbar che sostituirebbe la prima riga di tasti di funzione, avendo anche possibilità di adattarsi alle varie app. Però in teoria gli schermi OLED potrebbero anche arrivare proprio sui Mac. Non è una certezza, per me anzi è più un no che un sì. Però ci sono già alcuni portatili di fascia alta che iniziano, gli altri brand ovviamente iniziano ad avere gli schermi OLED. Potrebbe essere una delle tante novità, potrebbe, qui il condizionale ovviamente è d'obbligo. Però io quello che veramente non mi torna di questo discorso è, scusate se lo ripeto ancora una volta, ma possibile che venga essere utilizzato questo slogan quando alla fine dei conti vanno soltanto a rimixare o comunque a modificare qualcosina nel design di questo prodotto, perché al massimo, non so, forse introdurranno nuovi colori, sarà più sottile come diceva Elio, le USB-C, vabbè, tutto carino per carità, così come la Magic Toolbar, ma alla fine non è un nuovo computer. Possibile che questa cosa l'abbiano un po' usata a sproposito o sono io che mi faccio troppe pippe? Scusatemi se uso questo termine. Elio, che ne pensi?
Non vorrei mai dire che il mio capo si faccia troppe pippe, per carità di Dio, prima di ritrovarmi in mezzo a una strada. No, più che altro era, secondo me no, in realtà un MacBook del genere, per quanto ovviamente il form factor di un portatile, quello può rimanere, non è che possiamo farlo triangolare, comunque è effettivamente un portatile totalmente nuovo. Se ci pensi, la Magic Toolbar mi sembra che non esistano delle soluzioni simili anche in altri prodotti. Un'adozione completa e totale di USB-C mi sembra ancora non si sia vista, perché i portatili che già hanno utilizzato USB-C e Thunderbolt 3 hanno sempre integrato comunque una piccola porta USB-A, c'è sempre stata. E stessa cosa, dovessero introdurre degli schermi OLED o AMOLED, poi non so che cosa hanno in mente anche su questo punto di vista. Sicuramente sarà un ennesimo salto in avanti. E comunque sarà, a mio avviso, un MacBook Pro totalmente nuovo, sempre se, voglio dire, Apple deciderà di mantenere la linea così come la conosciamo, divisa in MacBook Air, MacBook Pro.
Esatto, torniamo a parlare anche di questo. Intanto Marco ci dice nel 2008 sulla chat di Spreaker non era Hello World Again, era questo. Guardate che c'è un link, clicco in tempo reale, vediamo
Sì,
cos'è.
there's something in the
Ah,
air.
quello che dicevi tu prima allora,
Sì,
Elio. Sì,
ma quella era
sull'invito
la
sì.
tagline, sì, però pare che l'abbia detto durante il keynote, insomma, hello again, pare che l'abbia proprio pronunciato lui a voce, quindi,
Sì,
però bisogna
infatti.
rivederselo un attimo, sì.
È un po' complicato poi da risalire a questo discorso. Nel frattempo salutiamo anche tutti gli altri nuovi ascoltatori che ci stanno scrivendo in chat. E sì, Elio, giustamente tu dici come potrebbe cambiare la linea. Vabbè, diciamo che mantengono questo MacBook Pro con questo nome, quindi diciamo lo stesso prodotto se vogliamo, ma comunque con un aggiornamento molto consistente in termini sia di design che di contenuti. Tra parentesi, qui ci sarebbe anche da fare un piccolo appunto. Molti dicono: beh, sarebbe anche ora che si utilizzasse la tecnologia Intel Kaby Lane, però ancora Intel non ha dato disponibilità dei processori che sarebbero adatti per questa macchina con Kaby Lake, perché attualmente ha annunciato la serie Y, la serie U, che sono destinati comunque a macchine a basso voltaggio, comunque tipo MacBook o al massimo un MacBook Air, ma non quelli che servirebbero per un MacBook Pro. Quindi Kaby Lake, a parte qualche caso strano, perché oggi non succede più che magari Intel e Apple si mettano d'accordo per avere proprio la prima sfornata, insomma, di chip in anteprima per loro, è difficile che questo MacBook Pro in arrivo avrà Kaby Lake. Quindi si parlerebbe di Skylake. Skylake che comunque, ricordiamo, è sempre un passo avanti, perché i MacBook Pro attuali, l'ultimo modello del 2015, aveva ancora Haswell, quindi ci sarebbe comunque un salto, diciamo, di generazione per quanto riguarda le CPU. Sul discorso linea è anche interessante perché linea intendo tutta la linea, insomma, dei prodotti, perché il MacBook, secondo me, ora non ha senso aggiornarlo. È stato anche già aggiornato nel 2016 ed è l'unico prodotto. Se voi vi aprite la Mac Buyer's Guide di Mac Rumors, vedrete che probabilmente è l'unico prodotto che ancora è fresco, cioè comunque presentato da 187 giorni, che non sono pochi in senso assoluto. Però se andate a vedere gli iMac 376 giorni, MacBook Pro 523 giorni, MacBook Air 594, Mac Mini 738, Mac Pro paura 1039 giorni e il
Madonna.
MacBook Pro addirittura 1595 giorni. Per cui diciamo, il MacBook Pro in questa condizione è il computer che meno mi aspetto, insomma, che venga aggiornato. Però è curiosa una cosa che ha detto Gurman, che di solito ci azzecca sempre, relativamente ai MacBook Air, perché secondo lui dovrebbe il 13 pollici subire un aggiornamento della CPU, o comunque aggiornamenti minori all'hardware, ricevere anche in omaggio, diciamo così, la USB-C, e al tempo stesso probabilmente dovrebbe uscire di listino il MacBook Air da 11 pollici, quindi rimanere solo il 13 pollici. A me sta cosa sa molto strana, Kiro, però al tempo stesso mi sono ricordato una cosa, che noi sul sito Apple possiamo oggi, anche se siamo un po' pazzi, acquistare anche un MacBook Pro 13 pollici non Retina del 2012 a 1249 euro. Per cui una mossa del genere forse potrebbe portare via questo MacBook Pro 13 pollici non Retina e posizionare questo, diciamo, entry level sotto il MacBook Pro 13 Retina. Come la vedi come cosa?
Beh, sicuramente il futuro è tutto sui Retina. Ricordiamo che l'Air è praticamente l'unico MacBook senza una configurazione Retina. La società ha preferito utilizzare questo MacBook nuovo per dare spazio alla nuova linea di tecnologica, perché prima veniva utilizzato l'Air per introdurre le novità importanti nel settore dei dispositivi portatili. Ricordiamo tra tutti la scomparsa del lettore dei DVD, che è sparito per la prima volta proprio con l'Air. Ricordiamo anche la presentazione dell'Air, dove c'era ancora Steve Jobs che estrasse questo dispositivo, questo computer, da una busta per la spedizione, dimostrò come poteva essere importante avere un computer portatile dalle dimensioni piccolissime, che poi infatti il design è stato copiato da tutta la concorrenza. Il MacBook nuovo, è, come hai detto tu, è stato aggiornato di recente con l'arrivo, secondo me, di un'importante caratteristica che è passata in secondo piano, cioè la scomparsa delle ventole, che è molto importante. La maggior parte dello spazio del computer è ovviamente occupato dalla batteria, che resta uno dei punti principali da risolvere ancora in tutto il comparto portatile di tutti i prodotti Apple e della concorrenza. Quello che potremmo assistere, essendo il Pro comunque un computer destinato alla fascia alta di mercato, cioè ai professionisti, è avere un computer molto più bombato dal punto di vista hardware rispetto al MacBook nuovo, perché i professionisti hanno delle esigenze diverse da un'utenza media che praticamente anela a avere semplicemente un dispositivo molto portatile da una grande autonomia. Quindi non mi aspetto una sola porta USB-C, mi aspetto qualcosa in più. Vedremo se questo accadrà, come vedremo che cosa accadrà all'Air, perché secondo me non ha neanche più senso produrre l'Air, visto che con il nuovo MacBook più o meno hanno le stesse caratteristiche. Anzi, attualmente preferisco ancora l'Air rispetto al nuovo MacBook, anche perché offre una potenza maggiore e costa molto di meno.
Eh sì, infatti il punto potrebbe essere proprio quello, cioè diciamo il MacBook rimane il computer più, passatemi questo brutto termine, figo, con lo schermo Retina, più sottile, più portatile, eccetera eccetera, però per uno che bada più al sodo, invece di quel vetusto MacBook Pro 13 pollici non Retina che ha ancora un disco meccanico, questo aggiornamento che ipotizza Gurman, che ripeto io fin dall'inizio ho pensato fosse un po' strano, però oggi ci stavo pensando ed effettivamente il suo perché lo potrebbe avere proprio per quello che dici tu, perché magari a parità di prezzo si potrebbe preferire da una parte la bellezza dello schermo e la praticità e la portabilità, dall'altra invece si potrebbe preferire uno schermo sì di minor qualità ma al tempo stesso una macchina più versatile con un MacBook Air aggiornato un po' ai tempi nostri. Comunque è una cosa che sicuramente potrebbe un po' raddrizzare la lineup attuale di Apple. Rispondo a qualche domanda, anzi rispondiamo a qualche domanda su Spreaker. Mattia Gardazzi ci dice: speriamo che lo stesso upgrade di memoria degli ultimi iPhone sia utilizzato anche sui nuovi MacBook, quindi lui intende un raddoppio di memoria. Qui mi sembra difficile, perché I MacBook, per esempio, allora, se parliamo dei MacBook così come è scritto, quindi quelli che non sono, secondo noi, oggetto di un possibile aggiornamento in questo evento, questi hanno già un bel parco, diciamo, di SSD, perché il minimo è 256, poi si passa a 512. O parte da 512 del tutto, ora se mi viene il dubbio, ma il MacBook mi pare che comunque...
Controllo subito.
Il MacBook, sì, mi pare che parta già con un taglio di memoria, parlo quindi di memoria di archiviazione, insomma di SSD, abbastanza decente, insomma, sono sì 256 GB per la base e
Sì.
512 quello un po'
Dici
superiore.
per
Ecco, sul MacBook Pro probabilmente sì, si potrebbe anche azzardare una mossa del genere perché il MacBook Pro, per esempio, il 500, scusate, il 15 pollici parte da un SSD da 256 GB che effettivamente sono un po' pochini per una macchina di questo tipo e sono addirittura 128 per il 13 pollici, quindi forse qui si potrebbe anche salire un pochino in termini di spazio di archiviazione, non sarebbe una cattiva cosa come suggerisce il nostro ascoltatore Mattia. Invece Luca ci dice una domanda, sto guardando per i TV OLED, leggendo quella, oddio, aspetta che questa tecnologia degli OLED adesso se stai parlando di TV è un po' fuori fase rispetto a quello di cui stiamo parlando in questo momento. Comunque, dici che ha una durata inferiore ai LED nell'ordine di... Sì, ci sono delle piccole differenze, però poi devi vedere anche le tecnologie adoperate, perché ci sono LED, OLED, ma non sono tutti uguali. I pannelli poi possono essere differenti, quindi su questo magari non andiamo ad approfondire. Jacopo invece ci dice che periferica useremo per ascoltare l'audio. Beh, Kiro, ce lo lasceranno il jack audio sul MacBook Pro, che dici?
Ma secondo me per una questione di coerenza probabile che sparisca anche lì, però non
No, no,
lo
no, perché?
so.
Ma dai, sul MacBook c'è, perché lo dovrebbero togliere? Io non la capisco sta cosa, mamma mia.
Allora, se non lo tolgono è perché allora viene confermata la teoria per la quale l'iPhone l'ha persa semplicemente per diventare resistente all'acqua. Perché altrimenti non si spiega, perché se è una questione di spazio, non regge più la cosa. Non so, che fastidio. C'è un fattore che però, per esempio, adesso deve essere risolto. Il fatto che gli AirPods che sono presenti nelle confezioni degli iPhone 7, che hanno l'uscita Lightning, non possono essere utilizzati nei MacBook.
Vero, sì.
E quindi non lo so. Cioè, vorrei azzardare che arrivi la porta Lightning nei MacBook, ma non lo so.
Difficile, sì,
No,
però.
difficile.
Credo,
Sì.
cioè, è più probabile che
Sì.
facciano la pazzia di fare un'altra versione delle AirPods con la USB-C. Ti immagini? Potrebbe anche darsi.
Bene.
Oppure fanno un
Però così.
adattatore Lightning USB-C e via, via
USB-C.
così.
Però così sarebbe veramente da uscire pazzi, perché in fin dei conti avresti le AirPods con Lightning, quelle col jack e quelle con l'USB-C, cioè quando vai a comprare un nuovo modello, se non sei molto ferrato rischi di comprare chissà una cosa che potrebbe non servire.
No, più che
Secondo me
altro
comunque non
denota una
sparisce, sai.
confusione di base, Elio, no? Cioè, voglio
Sì, non
dire.
manca proprio coerenza in questo caso da parte della società, eh. Perché comunque se devono seguire una strada la devono seguire fino in fondo, come hanno sempre fatto del resto, non abbiamo mai assistito a ibridazioni del genere. Quindi secondo me o faranno passare tutto da USB-C o in fin dei conti un jack audio ci sarà comunque, anche perché vista la fascia a cui è destinato un MacBook Pro non vedo perché debbano levarlo.
Poi infatti Luca Bertagno li va proprio in questa direzione che ipotizzi tu, cioè dice ma perché a sto punto la USB-C non la mettono anche su iPhone e iPad? Però qui io devo dire sono... Allora, in linea teorica mi sembrerebbe una scelta logica, anche perché ricordiamo che Apple ha partecipato, o almeno così si dice, addirittura pare che l'abbia progettata lei l'USB-C, o comunque abbia dato lei direttive per farlo. Quindi sicuramente... La porta sarebbe adatta, diciamo, a sopportare un po' questo tipo come dire, di diffusione un po' su tutta la linea di prodotti, così come sta avvenendo anche, un po' più lentamente per carità, ma sta avvenendo anche per i produttori terzi, diciamo, per altri produttori. Però non lo so, la Lightning ora non ricordo quanti anni fa fu presentata, però non
Con
sarebbe un...
l'iPhone 5, se non erro.
E di quanti anni parliamo quindi?
Parliamo quindi 7, quindi
4 anni fa.
6S6, 4 anni fa.
4 anni fa. Kiro, non ti sembra un po' pochino per abbandonare la Lightning e tutto quello che deriva da questa, di accessori, di programma made for iPhone e via dicendo?
Ma io l'avrei abbandonata già dal 5 la porta Lightning, se fosse stato per me, perché capisco che il connettore 32 pin era enorme, però a questo punto si poteva utilizzare benissimo appunto la porta USB, che è uno standard aperto, e la USB-C, come hanno fatto tra l'altro anche altri produttori di smartphone. A
Vabbè, nel tempo dell'iPhone
questo punto.
5 non c'era la USB-C, però, eh.
Sì, ma se Apple voleva, siccome già ci stava lavorando, poteva anche farlo. A questo punto viene da comprendere la strategia per la quale poi bisogna fare il ricambio di accessori e quindi alimentare il mercato dei dispositivi prodotti da terzi, tutta la certificazione made for iPhone, eccetera, perché la porta Lightning nasce appunto per questo. Non credo che sia stato fatto un discorso semplicemente di spazio per recuperare spazio. Non lo so, abbandonarla di nuovo dopo 4 anni, ripassare di nuovo un nuovo standard per poi dover riacquistare tutti gli accessori, lo vedo un po' eccessivo.
Sì, questo è il problema secondo me. Se Apple passasse a USB-C ci sarebbe, come al solito, una gran parte di persone a dire: vabbè, ma questo significa che io ho speso un sacco di soldi per i miei accessori Lightning, non parlo dei cavi ovviamente, e adesso me li fate buttare ancora dopo che avevo buttato quelli del dock 30 pin e via dicendo. Invece ci sarebbe un'altra parte a dire: magari sì, però se rimanete sul Lightning è una rottura perché tutto il mondo va su USB-C, gli auricolari che ho sul smartphone non mi vanno sul computer, insomma. Cioè, effettivamente si è messa un po' in una situazione complicata Apple. Magari sono banalità queste, però chi sta un po' in questo mondo comincia a sentire che ci sono delle discrepanze in alcune decisioni che vengono prese. Per il discorso dello spazio, Kiro, qua ti faccio una piccolissima parentesi. Intanto sì, secondo me sull'iPhone 7 la questione del jack in meno, diciamo, non è relativa alla tropicalizzazione, comunque non io la chiamo sempre come si chiama nelle fotocamere e mi incasino. Water resistant, come diavolo si dice? La resistenza all'acqua, ecco.
Resistenza all'acqua,
Ok, non mi veniva.
waterproof, come vuoi.
Quella roba lì, insomma, non è per quello, perché ci sono una marea di smartphone che hanno anche certificazioni superiori che hanno regolarmente il jack audio. Cioè, io ho qui l'S7 che ha il suo
Sì.
bellissimo jack audio e funziona regolarmente. E non è quello il problema. Anzi, il jack audio è molto più facile da isolare rispetto ad una porta dove ci sono delle connessioni, dove passa anche elettricità e via dicendo. Per cui non è quello il problema. Se vai a vedere, loro nello spazio che hanno ricavato ci hanno messo quella specie di sfiato, passatemi il termine, per il barometro, che poi sta a vedere quanto effettivamente sarà utile. Però a me qua è sembrata più una scelta di testa, diciamo, cioè una scelta per dire: secondo me qui non serve più il jack. Io non sono d'accordo, ma per carità l'hanno fatto e andiamo avanti. Poi ci dice sempre Mattia: speriamo anche in un quad core nel 13 pollici. Mattia, io credo purtroppo che questa speranza sarà resa vana da Apple, perché ormai è una vita che non mettono quad core nei 13 pollici, e probabilmente su alcuni punti di vista non hanno neanche tutti i torti. Cioè, ora prendetela con le pinze quella che sto dicendo, però ci sono anche delle situazioni in cui il quad core su una macchina che deve essere particolarmente portatile e che magari non è destinata ad una produzione particolarmente intensiva, certe volte un dual core più potente può dare maggiori risultati in termini concreti, perché non è che tutte le app lavorano in quad core. Il sistema ormai sì, ma non tutte le app lo sfruttano a dovere. Matteo ci dice se non ho ancora pubblicato la recensione del mio Apple Watch Serie 2. No, non l'ho pubblicata perché poi la pubblicherà Elio, la recensione l'abbiamo preso entrambi
Ma
in gruppo. È
è
pronta.
prontissima, è
Arriverà,
pronta,
arriverà.
arriverà.
Amen.
Ma davvero ora, è questione davvero di ore, no, rassicuriamoli.
Ok, Jacopo Reale ci dice: è anche una webcam perlomeno HD. Kiro quasi riferisce alla webcam del MacBook. In effetti c'ha ragione Jacopo.
Sì, anche se non so quali esigenze si hanno nella webcam in HD, perché viene utilizzato essenzialmente per le video chat, quindi più che farti vedere brufoli quando chatti con l'altra persona, non.
No, dai, scherzi a parte, è triste fare avere comunque la possibilità di fare anche di utilizzare un FaceTime e da uno smartphone ti arriva una qualità ormai da un iPhone 7 in full HD e con un MacBook non arrivi neanche all'HD, non dico al full HD, ma neanche all'HD. Secondo me ha ragione Jacopo da questo punto di vista.
Sì, poi tra l'altro le fotocamere frontali con risoluzione HD o Full HD vengono utilizzate spesso anche per registrare dei webinar o delle lezioni da caricare online, quindi soprattutto se si fa questo di mestiere o di lavoro vendendo i propri corsi, perché non godere di una risoluzione maggiore? Tant'è che spesso e volentieri si ricorre a soluzioni esterne come la Logitech, la C920, se non erro.
Sì, secondo me da questo punto di vista un passetto avanti ci vorrebbe. Vabbè, comunque diciamo che questo problema, tra virgolette, ce l'ha il MacBook, perché il MacBook Pro comunque la videocamera HD ce l'ha, non è full HD, ma insomma, almeno non è ridotto, insomma, peggio di così.
No, no.
Invece Antonio ci dice, ma uscirà un MacBook, e credo che anche in questo caso si riferisca al Pro, immagino. Jet Black. Allora, qui per la risposta io vorrei dire una cosa, Kiro, forse tu non so se l'hai seguita questo discorso che facevo l'altra volta, cioè tutti si interrogavano sulla presenza dei colori su questo invito, che onestamente, come dicevamo prima, in realtà sono una cosa abbastanza relativa perché ci stanno in tutti gli inviti Apple. Una particolarità invece che ho notato è che c'è il background nero, che non è che Apple non l'abbia mai usato, per carità, anche prima avevamo visto quell'invito del MacBook Air che era con sfondo nero, però da diversi anni a questa parte ormai tutti gli inviti sono tendenzialmente chiari e con colori. È cambiato con l'iPhone 7 sfondo nero e poi è arrivato l'iPhone 7 nero opaco e il Jet Black. C'è anche però lo sfondo nero nell'invito di questo evento Hello Again che si terrà il prossimo giovedì. Ma chissà se a questo punto questo nero non possa essere indizio più della mela colorata, cioè chissà se non dovesse magari suggerire l'arrivo di un MacBook Pro con una colorazione tipo Jet Black, magari non proprio Jet Black che abbiamo visto che ha i suoi problemi, però ecco un MacBook Pro nero tipo o comunque molto scuro come il MacBook.
Beh, potrebbe anche darsi. Io ricordo benissimo quel MacBook in policarbonato quando uscì la versione nera, che ebbe un successo incredibile. Tant'è vero che all'inizio, se non sbaglio, ci fu anche un piccolo scandalo, nel senso che il colore non si ritrovava, era difficile da costruire, perché poi c'è sempre questo problema del colore che deve attecchire sull'alluminio. La tecnica del Jet Black, come abbiamo visto sugli iPhone, funziona, nel senso che riesce finalmente, l'azienda riesce ad impartire questo colore molto intenso di nero sull'alluminio, quindi una tecnica specifica per la costruzione di questi case. Se l'ha fatto per gli iPhone, lo può fare benissimo anche per i MacBook, perché alla fine è lo stesso materiale. Quindi basta semplicemente prendere una placca più grande ed applicare tutto quel processo di sabbiatura, di laminatura, che poi porta a quel colore che sembra quasi di vetro.
Sì, in effetti sarebbe anche forse complicato, visto che è una lavorazione molto difficile, insomma, portarla su un computer. Più
Forse più il nero opaco a questo punto.
il nero opaco, ma anche lo space
Sì.
gray che c'è sul MacBook, insomma, è probabile. In effetti questa ipotesi, insomma, io mi sento di darla come abbastanza probabile. Poi magari non lo sarà, ma insomma, io comunque ci penso. Sicuramente non mi immagino l'oro e l'oro rosa, quelli no, quelli onestamente li trovo più adatti ad un MacBook che a un MacBook Pro. Invece vediamo, c'è anche Dario da Cerno che ci dice perché per lui l'ideale sarebbe un 13 pollici che in fase d'acquisto prevedesse l'aggiunta di una GPU dedicata in modo tale da poter andare in dual monitor, insomma girare con portabilità estrema, quindi anche qui una richiesta di avere maggiore potenza sul 13 pollici del MacBook Pro che ormai da diversi anni invece sta lì come un po' in sordina, insomma, a soffrire rispetto a un 15 pollici, che poi ricordiamolo, il 15 pollici nemmeno attuale c'ha la scheda grafica dedicata nella versione base. Quindi questa è una delle tante cose che spesso si addita ad Apple, insomma, come elemento di negatività della sua linea MacBook Pro Helio.
Sì, è vero. Il problema è che mentre prima tutti i MacBook Pro godevano di una GPU dedicata, se non erro, ora inizia a diventare sempre più difficile trovarne uno, tranne come hai detto tu, nella fascia alta. Il problema è che nel momento in cui si compra un computer di una determinata fascia, soprattutto per lavori di tipo grafico, montaggio video o altro, è impossibile, impensabile che tutto possa essere relegato a una Intel Iris o equivalente, insomma, quindi perché ovviamente soprattutto con quel tipo di calcolo e con quel genere di calcolo le differenze prestazionali si vedono e come se si vedono. Non so se comunque nel 13 pollici metteranno mai una GPU dedicata, io ci spero in modo tale che anche i nostri utenti possano essere contenti di questa scelta. Però la vedo un po' difficile perché Apple ormai abbiamo capito che più è grande e più è costosa la macchina, più inizia a caricare di funzioni aggiuntive, di hardware aggiuntivo. Basti pensare, senza andare lontano, la differenza tra l'iPhone 7 e il 7 Plus, dove 7 Plus vuoi per più grande, vuoi per altre problematiche, ma la RAM è diventata da 3 GB, non è più da 2.
E anche la doppia fotocamera, giustamente,
Anche la
no?
doppia fotocamera.
Volevo rispondere anche a Giovanni Filippini che dice: pensate che Apple possa includere l'autenticazione con Touch ID sui nuovi Mac per Apple Pay anziché usare iPhone e Apple Watch, magari per spingerne l'adozione anche se non si possiede un iPhone o un Apple Watch? Allora, qui io vorrei rispondere su una parte. Vabbè, sicuramente abbiamo detto che il Touch ID, o almeno più che sicuramente, i rumor dicono che dovrebbe essere integrato nella nuova touch bar in corrispondenza del tasto home. Ma la cosa che mi incuriosisce un po' di quello che dice Giovanni è per spingere in più l'adozione dell'Apple Pay. Ma in realtà, Kiro, cioè, dopo che c'è su iPhone e Apple Watch, che arrivi anche sui Mac, non penso che possa spingere di più di questo, perché alla fine i Mac sono una quota minima rispetto a questi device.
Sì, ma soprattutto dov'è Apple Pay? Questa è una grande domanda, visto che non
Giusto.
possiamo ancora utilizzarlo. È sicuramente una questione in realtà di sicurezza, anche l'accesso al computer, che adesso bisogna farlo ad ogni modo con la password, che è una password che sappiamo tutti può essere scavalcata. Tant'è vero che se si porta un computer a un Apple Store per la riparazione, loro la saltano tranquillamente. Mentre con gli iPhone abbiamo tutta una protezione dei dati molto più radicata per una questione di gestione dei chip e di autenticazione con Touch ID che non abbiamo nei MacBook. Questo è un po' un controsenso perché nei MacBook abbiamo gli stessi dati, forse anche di più, abbiamo tutti i nostri documenti che sono anche quelli sensibili. Quindi se ci sarà, io penso che ci sarà. A questo punto, perché non serve granché integrare questa tecnologia, lo faccia soprattutto per una questione di cifratura dei dati, in modo da essere sicuri anche se si perde il computer, visto che diventa sempre più piccolo, sottile e leggero, di non perdere tutti i dati presenti all'interno del disco.
Quindi un Touch ID legato a File Vault praticamente, in
Sì.
modo tale da criptare tutto, anche se però File Vault ha quel maledettissimo problema di rendere il Mac giusto giusto un poco più lento. Infatti l'ho dovuto disattivare dal mio MacBook Air 11 pollici proprio per una questione di prestazioni.
Ma sì, in effetti potrebbe essere anche una cosa interessante questa. Invece Jacopo ci dice: vabbè, finora avete parlato di portatili, ma usciranno anche gli iMac? Ecco, qui la questione è un po' delicata, perché, allora, come dicevo prima, se uno va a guardare la Mac Buyer's Guide, anzi, in realtà si chiama Buyer's Guide, i Mac ce lo aggiungo io per dire che mi riferisco a quella relativa ai Mac, gli iMac non sono neanche tanto vecchi, cioè sono comunque superiori a un anno, quindi l'ultima volta sono stati aggiornati a ottobre 2015, però alla fine dei conti diciamo che ci sono degli aggiornamenti più impellenti. Ciò non toglie che un aggiornamento qui sarebbe ovviamente ritenuto un po' quasi d'obbligo, perché una macchina di questo tipo che non viene rinfrescata quantomeno nell'hardware da 367 giorni, 76 giorni, è ovviamente un bel tempo, anche perché ricordiamo che Apple non abbassa i prezzi di listino, per cui se al momento del lancio, facendo i conti, l'iMac da 5K sembrava anche un affare, tra virgolette, cioè caro, però se uno aggiungeva il prezzo di un iMac 5K, scusate, uno schermo 5K con tutti i componenti, alla fine era un computer quasi quasi conveniente. Oggi come oggi questa cosa già comincia a non valere più, per cui diventa, diciamo, importante anche che Apple vada ad aggiornare l'hardware, visto che difficilmente abbasserà i prezzi. Però, come dicevo prima, purtroppo qui ci sono notizie negative. Non sono proprio certe perché arrivano da il fantomatico Kuo, come diavolo si chiama lui, Ming-Chai Kuo, di quell'azienda, insomma, di ricerca, sicurezza, KG, lo dico all'italiano, Security, che dice che per quanto siano in programma, ovviamente, un refresh sia di iMac che dei display, perché ricordiamo che anche i display Thunderbolt ormai risalgono al 2011, quindi una bella anzianità anche loro. Pare che questi siano stati rimandati al 2017. Quindi, Kiro, probabilmente niente iMac, niente nuovi schermi in questo evento.
Sì, così dico, peccato però perché mi sarei aspettato di vedere finalmente applicata tutti quegli investimenti passati nell'acquisto di società come PrimeSense, il sensore di movimento, il sensore di rilevazione dell'utente dietro lo schermo, che speravo di vedere già applicato adesso, ma probabilmente la società ha bisogno di altro tempo perché sono tecnologie abbastanza complicate. Io non mi aspetterei di vedere anche una tecnologia che secondo me però non vedremo ancora in questo turno per il caricamento dei dispositivi con le tecnologie wireless erogate dal Mac per ricaricare tutti i dispositivi che sono sulla scrivania. Abbiamo visto dei brevetti in merito in passato. E al momento ancora non abbiamo visto l'applicazione di queste tecnologie. Tra l'altro, la società ha detto più volte in passato che è interessata al sistema di realtà aumentata. Volevo vedere tutta l'applicazione di queste cose, ma probabilmente non è ancora pronta. Quello che mi chiedo è se ci sarà un rinnovo degli iMac, oltre dal punto di vista di un refresh dell'hardware, se volessero cambiare il design, come potrebbe apparire questo nuovo iMac? Perché negli anni abbiamo visto semplicemente la riduzione dello spessore grazie alla scomparsa del lettore di DVD, quindi chissà come potrebbe apparire questo nuovo iMac da scrivania.
Ma io onestamente sull'iMac mi aspetterei prima o poi anche un piccolo refresh, perché non so se l'hai vista, Kiro, l'altra volta ho fatto un'immagine, vabbè, un po' provocatoria, lo ammetto, in cui ho messo a confronto l'iMac G3, l'iMac G4, l'iMac G5, che se li vedete sono tutti completamente diversi, perché il G3 addirittura aveva ancora il tubo catodico, e quindi con design proprio drammaticamente differenti, cioè non c'era una vite uguale probabilmente, mentre invece da quando siamo passati agli iMac con Intel praticamente siamo entrati nell'era dell'unibody e poi tutti i vari dispositivi con qualche piccolissima modifica, cioè che nella prima fase erano 20 e 24 pollici, poi sono passati a 21 e 5 e 27 e poi più avanti c'è stato quel cambiamento che ha modificato un po' il retro perché adesso è bombato e quindi appare più sottile, ma alla fine se lo guardi frontalmente l'iMac dal 2007 è sempre rimasto uguale.
Sì.
E questa è una cosa strana perché, come dicevo prima, gli altri erano ogni generazione era completamente differente, cioè si sentiva questa fervore, diciamo, di innovazione o comunque di spirito di ricerca nel design che io da un po' non vedo più, cioè da quando è entrato in gioco questa tecnologia unibody con l'alluminio, il vetro, il nero, praticamente non c'è stato più nessuna vera rivoluzione da questo punto di vista, Kiro.
No, infatti, probabilmente non c'è neanche la volontà di cambiare più di tanto perché ci sono dei limiti, lo schermo deve essere comunque grande, ci deve essere una base sul quale appoggiarlo. Anche dal punto di vista di fantasia, non ho visto neanche dei concept che lo immaginavano in modo diverso. È molto difficile innovare il design di un computer da scrivania in questo modo.
Sì, guarda, me l'hanno detto in tanti, però io a questa domanda, io sono d'accordo con te e con chi altro mi ha detto questa cosa, perché anch'io non riesco ad immaginare grandi cose, cioè magari potrei immaginare che ormai non serva più quella parte sotto di alluminio, si potrebbe fare solo la cornice nera stile i display Thunderbolt, si potrebbe anche presentare un modello con colorazioni differenti, piccole cose per carità che non vanno comunque a cambiare radicalmente il design. Però d'altro canto mi chiedo, ok, noi non riusciamo ad immaginare qualcosa di diverso, ma probabilmente non saremmo riusciti ad immaginarla neanche quando fu presentato il G3, il G4 e quando fu presentato il G5, cioè quelle innovazioni, insomma, così diverse, quei computer così particolari, la particolarità fu proprio che Apple riuscì a pensarli, diciamo Ive, anche se molti sostengono che forse è stato più Jobs, mentre invece le altre persone, gli altri produttori no, per cui il fatto che noi non riusciamo ad immaginare qualcosa di diverso di per sé non mi stupisce, vorrei essere stupito però, non so se mi segui.
Sì. Beh,
basta costruire il computer che si preme un tasto e lo schermo appare lievitando nell'aria, no? Come
Vabbè,
ci
vabbè.
si attende da anni nell'iPhone con tutti quei video di olografia, eccetera. L'unica innovazione potrebbe essere quella, ma è scientificamente impossibile al momento.
Ma vediamo, a me piacerebbe un aggiornamento, ma come abbiamo detto prima, a quanto pare potrebbe questo iMac, così come i display, tardare ancora. Però c'è anche il Mac Mini, e il Mac Mini, poverino, sta lì, non aggiornato da 738 giorni, e chissà che fine farà sto Mac Mini. Questo è il computer più strano in casa Apple, perché ci sono stati diversi anni in cui sembrava morto, e poi magari risorge in maniera completamente diversa, con un nuovo design quando meno te l'aspetti. Elio, tu che ne pensi? Potrebbe essere un buon momento per rigenerarlo sto Mac Mini o rimarrà lì a fare la muffa?
Guarda, se riescono a dare di nuovo quella magia, chiamiamolo così, che aveva il penultimo Mac Mini, che di fatto era una macchina potentissima, upgradabile, si poteva fare qualsiasi cosa con quel computer, secondo me potrebbe avere ancora un poco più di futuro, perché mi sembra che proprio la penultima generazione avesse anche un prezzo parecchio abbordabile, tant'è che alcuni amici miei carissimi lo utilizzano ancora o a mo' di server o a mo' di macchina per post-produzioni veloci o modifica il volo delle fotografie. È sempre stato un Mac che è nato sotto una cattiva stella perché Jobs non l'aveva mai voluto, gli era stato un po' imposto dal consiglio di amministrazione come macchina entry level, però sai, entry level quando hai un hardware un po' datato su, anzi parecchio datato su 200 con 200-300 euro in più riesci già a prendere un iMac. Potrebbe risultare una macchina un poco più, un poco, mol, anzi, molto più sconveniente. La versione server all'epoca aveva anche quella una sua funzione, tant'è che nacquero anche diversi servizi, se non erro, di collocation di Mac Mini server, e ora è lì, è buttato. Secondo me, se riducessero un po' il prezzo e gli dessero un hardware all'altezza, potrebbe avere veramente un ottimo successo, soprattutto magari in studi in cui si è già dotati di monitor di un certo tipo e tranquillamente si può portare il proprio parco macchine ad abbracciare il mondo Apple.
Sì, sono d'accordo. Nel frattempo ho dovuto bannare un utente su Spreaker, cioè in realtà mi è scappato il ban, devo dire la verità, però stavo cercando di rispondere al primo commento, poi volevo rispondere al secondo, poi al terzo, poi ho visto che erano tutti di quel tono, erano tutti aggressivi, erano tutti sballati, ho deciso di bannarlo direttamente, non me ne vogliate voi altri che siete nella chat, ma era assolutamente fuori luogo. Ho messo anche l'immagine che dicevo, chi non aveva già messa una interessante che faceva vedere tutta l'evoluzione della linea iMac di lato, e già qui si nota come a un certo punto si sono un po' avvicinati tutti. L'immagine che ho mandato un po' io, che è un po' bastarda perché comunque l'avevo anticipato che l'ho fatto apposta a metterli frontalmente gli ultimi iMac, mette un po' in evidenza questo discorso che diciamo l'impatto visivo anche dal punto di vista cromatico, dal punto di vista strutturale, eccetera, non è cambiato ormai dal 2007. Va bene, comunque, abbiamo parlato un po' di tutta la linea di computer più importanti, ma ci sono due cose che non abbiamo detto. Allora, la prima, in assoluto, Kiro, da noi se ne sta parlando sul nostro sito da qualche giorno in maniera insistente, è questo discorso dei Mac con processori ARM, perché sta venendo fuori negli ultimi giorni anche in relazione a quell'analisi degli ultimi processori A10 Fusion di Apple che si sono rivelati veramente pazzeschi, cioè se vai a vedere riescono tranquillamente ad andare addirittura a superare i processori dei MacBook Air. Quindi sicuramente ormai a livello di tecnologia, e questi sono processori che sono pensati per andare su un iPhone, quindi su un telefono con una batteria microba. Ovviamente questo che significa? Che già mettendone più nuclei, mettendo anche più tecnologie e via dicendo, si potrebbe, cioè Apple ha le carte in regola, perché ricordiamo che ha acquistato l'azienda PA Semi nell'aprile del 2008, che è specializzata nella creazione di questi chip ARM, e già lei aveva un po' esperienza, perché i PowerPC di base sono grosso modo la stessa tecnologia. Qui ci ho messo tante virgolette che non avete visto, ma ci sono. E quindi questo discorso dei MacBook che potrebbero iniziare a diciamo a veicolare un nuovo passaggio dei computer Apple avanti e indietro, prima da PowerPC a per 8.6 e adesso di nuovo su CPU diverse, diciamo, dal resto del mercato con le ARM. Prima di sentire cosa avete da dire in merito, volevo anche ricordare che nell'ultimo evento, non nell'ultimo evento, nell'ultimo macOS Sierra è stata rivelata anche una stringa di codice che va a sottolineare il fatto che ci sia, o comunque almeno dietro le quinte si stia lavorando per la compatibilità proprio con il core Apple Hurricane, si chiama così, che va ad equipaggiare gli ultimi A10 Fusion. Quindi c'è qualcosa, insomma, che bolle in pentola. Non so chi mi vuol dire cosa ne pensa di questo discorso.
Guarda, se
Beh,
vai,
vai.
Firo, vai, non prendere serietà, vai,
questo...
non ti preoccupare.
No, perché questo tipo di intervento è un po' come i pistolei a mezzogiorno, il primo che va.
Esatto. Vai, vai, ti
No,
lascio sparare
no,
per primo.
no, no, volevo dire semplicemente che attualmente il mio iPhone 7 Plus ha molta più potenza del mio MacBook Air del 2013. Dal punto di vista del processore, cioè, c'è il processore da 2,24 no, 34 GHz, mentre nel MacBook Air ho un processore da 1,3 GHz, quindi abbiamo già visto un sorpasso. Se l'unico ostacolo è quello della potenza, questo è già stato risolto. Probabilmente è più una questione di compatibilità del sistema operativo. Infatti, quando ci fu il passaggio tra i PowerPC e gli Intel, ci fu tutto un anno o due di migrazione con il famoso software Rosetta, che si occupava poi di trascrivere automaticamente tutto il codice per quelle questioni di compatibilità dei software. Quindi la questione potrebbe essere semplicemente quella.
Sì, sicuramente, però calcola che se non erro da un annetto a questa parte, Xcode richiede per l'invio delle app tramite Mac App Store o tramite l'App Store per iOS, l'invio direttamente dei sorgenti non compilati, vengono poi compilati direttamente da Apple prima di rendere disponibile il file .app tramite i propri negozi virtuali. Quindi diciamo che questo lavoro di ottimizzazione potrebbe essere in gran parte demandato direttamente ad Apple prima della pubblicazione del software.
Sì, Apple ci
Vedremo,
sta lavorando
vedremo,
da tanto, hai ragione
sì.
Elio. Queste cose sono dei chiari segni che comunque loro stanno sperimentando tantissimo in tal senso, quindi c'è sicuramente qualcosa che bolle in pentola. Poi da dire, ecco, da prevedere che sia possibile fare questo cambio non è ancora una cosa semplicissima. Perché comunque c'è tanto lavoro da fare, non si tratta solo di mettere il chip e via, perché ARM comunque rispetto ai processori Intel per 8.6 in generale, X86 io li chiamo per 8.6, vabbè, comunque quella roba lì, gli mancano un sacco di set di istruzioni avanzate che vengono utilizzate da tantissime app, da driver, eccetera, quindi comunque c'è tanto lavoro da fare, così anche come per la potenza, perché per arrivare per dire, alla potenza di un MacBook Air, come diceva Kiro, magari oggi lo fanno, però il MacBook Air è un computer che, come dicevamo prima, è vecchio e di base è anche un computer che non nasce per grosse prestazioni. Quando poi vai a che fare con un iMac top di gamma, i7 quad core, difficilmente puoi prevedere, puoi riuscire con ARM a fare qualcosa di comparabile, a meno che non vai a progettare davvero fuori dagli schemi o a mettere tanti nuclei di calcolo, perché per esempio la 10 Fusion è un quad core, ma in realtà sono due core con questa tecnologia avanzata, diciamo, questo core Hurricane, mentre gli altri due sono dei core, diciamo, a basso consumo che ovviamente non offrono grandi potenze di calcolo, sono come i Cortex A53, per capirci, in configurazione Big Little su ARM, sugli Snapdragon, però questo Apple Zephyr, che è comunque un po' più potente, ma alla fine rimane un core a basso voltaggio. Poi, un'altra cosa, volevo sapere questa cosa, cosa ne pensa Kiro, io l'altra volta pensavo, mo ci sono ste voci di Apple che va a creare un dispositivo simile all'Amazon Echo con il suo Alexa, oppure come ha fatto di recente anche Google nell'ultimo evento in cui ha presentato i Pixel, che ha anche ufficializzato questo dispositivo di cui onestamente ora non ricordo il nome, ma che è molto simile, quindi una specie, diciamo, di speaker che ha al suo interno un assistente virtuale per Amazon e Alexa, come dicevo. Per Google è questo nuovo Google Assistant, che sarebbe un'evoluzione di Google Now, e per Apple potrebbe essere Siri. Quindi lo potrebbero fare un dispositivo del genere? Lo potrebbero fare o magari integrare in una nuova versione di AirPort? Che ne pensi tu?
Sì, potrebbero farlo tranquillamente visto che hanno già tutti gli ingredienti, anzi potrebbero addirittura creare una nuova versione di Apple TV, con questo sistema già integrato, anche perché attualmente l'Apple TV funge da ponte per la domotica, l'unica cosa che manca è appunto uno speaker e un microfono. L'Alexa di Amazon
Che
sta
poi il
avendo un
microfono, scusa se ti
successo.
interrompo, che poi il microfono ci
Sì.
sarebbe anche nel telecomando, nel Siri
Sì.
Remote, scusa, piccola
Sì, io
parentesi.
non lo prendo mai in considerazione perché Siri in italiano nell'Apple TV ancora non c'è,
È
quindi in
vero, hai ragione,
realtà
hai ragione.
non lo utilizzo mai sotto quel senso. Ho un Apple TV di quarta generazione, ma non posso sfruttarla appieno. Per quanto riguarda l'Alexa, quindi l'Amazon Echo, sta avendo un successo enorme, probabilmente neanche loro si aspettavano tutto questo successo negli Stati Uniti. Funziona molto bene anche perché consente di fare acquisti con la voce, di gestire la libreria musicale, di fare domande. E la cosa positiva è che è possibile richiamarlo in qualsiasi momento all'interno della stanza, basta pronunciare il nome Alexa, che non è molto diffuso, quindi non serve neanche richiamare il comando, come avviene con Apple e con Google, in cui bisogna dire Ehi Siri ogni volta, per fare una domanda, oppure Ok Google per fare una domanda con Google Assistant. A me questa cosa piace molto, l'ho visto all'interno di un'integrazione di pubblicità, integrata in un telefilm, che se ricordo bene era Mr. Robot, dove in alcune scene appariva appunto uno dei personaggi che interagiva con Alexa e mostrava come in una situazione di quotidianità poteva essere utile questo sistema. Quindi se Apple lo fa sarà sicuramente molto interessante vedere come è possibile integrarlo all'interno di tutto il discorso della domotica, all'interno della propria applicazione.
È vero, potrebbe essere una strada anche quella. E per quanto riguarda Elio, queste AirPods, potrebbe essere un buon momento anche per annunciare finalmente la disponibilità all'acquisto?
Sì, potrebbe essere un momento ideale anche perché comunque Apple aveva detto che sarebbero state disponibili già da fine ottobre, quindi insomma ci siamo fondamentalmente, siamo arrivati a fine ottobre, magari con una vendita o un preordine direttamente già dal 27 stesso. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Magari non solo le AirPods, ma anche le Beats X e le Solo 3 che utilizzano anche loro il chip W1.
È vero. E nel frattempo Vincenzo Scollo ci dice che Google Home si chiama quel dispositivo che non ricordavo onestamente il nome qualche minuto fa. E, nel frattempo invece un altro utente di cui però non ricordo il nome perché mi sta scrivendo su Telegram, tra l'altro tra le varie cose che ho dimenticato per l'apertura in cui avevamo avuto un po' di difficoltà con l'audio, era proprio il numero per messaggiarci anche su Telegram e WhatsApp. Vabbè, lo ricorderemo poi ormai nella prossima diretta. E comunque, questo ascoltatore, ripeto, non so il nome, vedo le iniziali GV, dico queste, ci chiede che fine faranno gli iPod, in particolare Nano e Shuffle. Elio, qui ci vuole, non ci vuole forse molto a immaginarlo, no?
No, penso che li saluteremo presto. Faremo anche per loro un simpaticissimo funerale come abbiamo fatto per l'iPod Classic. Ma penso che ormai siano dispositivi che non hanno più una vita. Vuoi per la grandissima diffusione dei dispositivi iOS, anche se pure l'iPod Touch non è che se la stia passando benissimo. Vuoi perché comunque ormai non sono più nell'ecosistema di Apple, a incominciare da Apple Music che non è disponibile ovviamente su Shuffle e su Nano, ma nemmeno gli acquisti scaricati, nemmeno i brani scaricati da Apple Music possono essere caricati su due iPod più piccoli. Quindi insomma, niente, li saluteremo presto.
Che poi, Kiro, alla fine, oggi come oggi, uno può ascoltare musica anche con un Apple Watch volendo, no? Quindi, se hai. Certo, non è come avere un iPod, perché ovviamente anche i costi sono diversi rispetto a uno Shuffle, per capirci. Però, probabilmente per quel tipo, insomma, di musica in movimento, Apple ormai ha questo tipo di prodotti. Però forse potrebbero fare un dispositivo invece che vada a ripescare un po' la vecchia gloria del classic, cioè. Non vorrei dire una cosa anacronistica, però secondo me c'è una nicchia, ed è una nicchia, lo so, di utenti che fa ancora uso di musica liquida, però musica liquida di alta qualità. È un dispositivo con grande capienza, quindi anche con dischi che non siano proprio allo stato solido, o comunque qualcosa di non particolarmente costoso e molto veloce, anche perché non serve che ci sia una banda, insomma, una velocità di trasferimento particolarmente elevata. Un dispositivo, ecco, di questo tipo che vada a soddisfare, non dico proprio gli audiofili, però comunque chi ci tiene alla musica, ai suoi file presi dai suoi CD, magari ad alta qualità, non compressi, eccetera, eccetera, e vuole ascoltare musica in movimento, forse Apple lo potrebbe pure fare, ma proprio la sto buttando lì, non penso che sia una loro priorità, ecco, però diciamo ci potrebbe stare forse.
Ma non lo so, vedo una cosa così di nicchia che dal punto di vista di generazione di fatturato non so quanto ne valga la pena. Il mercato si sta muovendo sempre di più verso lo streaming musicale, quindi gli iPod hanno già un limite di per sé, non possono accedervi ai cataloghi, non c'è un iPod edizione Apple Music. La società negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, ha addirittura estrapolato i dati della vendita degli iPod per includerli all'interno della sezione di accessori, quindi è diventato un business talmente marginale che probabilmente morirà di per sé con la vendita delle ultime unità che probabilmente soggiacciono ancora nei depositi dell'azienda.
Però vedi, guarda, combinazione, mentre parlavamo, Matteo Fusco dice proprio la cosa più curiosa sugli iPod è che quelli in vendita sul sito Apple sono morenti, mentre online vedo andare via iPod Classic facilmente anche a 200 euro, dice ce n'è forse anche qualcuno nel gruppo di Saggiamente. Cioè, in effetti è un dispositivo che ci sono tantissime persone che oggi ancora lo cercano, proprio perché aveva delle peculiarità che non si riescono oggi a ritrovare negli altri iPhone, anche perché, in iPhone e anche nell'iPod Touch, perché se non erro l'iPod Classic aveva anche un DAC di qualità migliore, cioè la conversione,
Sì.
diciamo, poi in cuffia o collegata a una cassa, eccetera, era di qualità migliore dal punto di vista audio. Però proprio perché magari non c'era questa corsa alla miniaturizzazione. Se lo vai a vedere, non era enorme, però comunque era più, molto più spesso di un iPhone o di un iPod Touch, e quindi c'era la possibilità anche di andare, non tanto per il sottile, passatemi il gioco di parole, a realizzare anche un DAC di qualità superiore. Secondo me lo
sì,
potrebbero fare.
È sempre una questione di nicchia, no? Di persone, non ci sono milioni di persone che vanno alla ricerca dell'iPod Classic, c'è sempre una piccola nicchia, e quindi...
No, per carità, è vero. Però se vai a vedere, è una nicchia anche, che ne so, il Mac Pro, se vai a vedere quanti ne vendono, anzi, probabilmente sarebbe più nicchia di un iPod Classic, no? Perché alla fine la musica più, diciamo, gettonata, o comunque se vogliamo più utilizzata rispetto alle capacità e potenzialità di un Mac Pro, per non parlare anche dei prezzi che ne conseguono. Quindi capisco il discorso nicchia, però Apple non è che si è mai fatta un problema di andare a lavorare nelle nicchie, cioè alla fine lei vive di nicchie, pur creando prodotti di grandissima diffusione, rimane sempre un suo ambiente, un suo microambiente, no? Questo di Mac, di iCosi e via dicendo. Quindi non lo so, io ce lo vedrei un prodotto del genere. Poi sì, sono d'accordo con te che non lo faranno, però io lo metterei anche per, tra virgolette, onorare quello che è stato l'iPod. Non so se mi spiego.
Sì, un'edizione magari speciale.
Esatto.
Sì, anche con SSD al posto del disco meccanico, però insomma si potrebbe fare tranquillamente.
Sì, da buttarla lì e dire, beh, questa sì, è l'iPod eterno, cioè nel senso non c'è bisogno più di aggiornarlo e via dicendo, sarà questo, se lo volete lo comprate. Cioè, destinato,
sì, cioè,
all'audio.
Apple potrebbe fare qualsiasi cosa. Io ricordo addirittura l'iPod edizione speciale HP, oppure l'edizione speciale U2, che nacquero all'epoca, cioè erano comunque prodotti di nicchia, quindi iPod dedicati ai fan degli U2, gli iPod nati col canale di vendita di HP e così via. Bisogna sempre andare a vedere la profittabilità del progetto. Se devono costruire un iPod e poi ne vendono poche migliaia, ovviamente il gioco non vale la candela.
Eh sì, da quel punto di vista sicuramente non sarebbe una gallina dalle uova d'oro, quello non c'è dubbio. Va bene, allora ragazzi, io direi che quello che dovevamo dire in questa serata pre-evento l'abbiamo detto. Non mi sembra di aver dimenticato niente, sicuramente non con Elio perché avevamo già un pochino parlicchiato prima di andare in diretta e avevamo messo giù una specie di micro scaletta di alcune cose che si potevano, insomma, affrontare. Invece con Kiro ci siamo beccati proprio all'ultimo momento, quindi Kiro, se hai qualcos'altro da aggiungere, ti ascoltiamo.
No, l'unica cosa che da aggiungere, non dimenticate che il 27 c'è la diretta, quindi dovete seguirci poi lì. Tra 2 giorni invece c'è i dati trimestrali, il quarto trimestre dell'anno, e sarà interessante anche lì vedere un po' di dati sull'andamento dell'azienda.
È vero, anche quello è una cosa interessante. Nel frattempo Antonio ci dice: Tim Cook sugli iPod disse, qui c'è un quote interessante: non abbiamo più trovato le componenti in nessun luogo della Terra. Non ho brandito l'ascia dicendo chi posso uccidere oggi, riferendosi, immagino, proprio all'iPod. Il lavoro ingegneristico era impressionante, il numero degli acquirenti davvero ridotto, e sembrato vi fossero delle alternative ragionevoli. E con questa frase direi che possiamo chiudere. Un saluto da Maurizio Natali.
Un saluto da Elio
e un saluto da Kiro.
Ci vediamo giovedì. Ciao ragazzi.
Ciao a tutti.
Ciao ciao.